Ascolta, stasera riprendiamo il nostro studio sul buddismo, il nostro studio sul buddismo e poi faremo una meditazione in Kumbhaka, perché io non sto troppo bene, e la meditazione completa sul bardo. La faremo l'altra volta ancora, perché per quella ci vogliono almeno 40 minuti, 40 minuti. Vediamo di leggere, cominciando
Il buddismo tibetano, denominato anche buddismo Vajrayana o buddismo del veicolo adamantino, nel quale Dorje significa signore delle pietre, è in estrema sintesi costituita da quattro elementi.
Un attimo solo. La dottrina che noi insegniamo e che mo molti di noi qui presenti seguono, voglio dire, è essenzialmente una dottrina insegnata da Gautama Siddhartha, il Buddha, che però ha subito nel corso dei secoli delle modificazioni non di poco conto, con contributi di vario tipo, per cui abbiamo un primo buddismo che io preferisco chiamare buddismo degli uditori o buddismo Theravada, che poi viene chiamato in maniera secondo me assolutamente sbagliata buddismo indinayanico, cioè buddismo del piccolo veicolo, e poi c'è un momento in cui il buddismo passa l'Himalaya, diventa una dottrina transimalayana con tutte le diramazioni che questo può avere oltre l'Himalaya, e viene chiamato buddismo del grande veicolo, cioè Mahayana. Nell'ambito del Mahayana esiste un buddismo particolare, che è un buddismo che deve la sua vivacità, secondo il mio modesto parere, dall'incontro veramente importante con la dottrina Bopo, cioè con la dottrina che esisteva già nel Tibet, dove arrivò il buddismo, una dottrina di origine sciamanica, probabilmente di provenienza siberiana, la quale si miscelò col buddismo, diventando appunto un buddismo completamente diverso da tutti gli altri. Non esiste nessun tipo di paragone negli altri buddismi mahayanici. E questo buddismo è chiamato appunto buddismo Vajrayana, perché Vajra è una Yana vuol dire sempre veicolo, e Vajra letteralmente vorrebbe dire del diamante. E però il termine non è così semplice, perché viene tradotto in tibetano Dorje. E allora diciamo questo, vedremo i significati di questa parola, perché appunto nasce come il signore delle pietre, il fulmine e tutto il resto, poi la purezza del diamante, per cui viene chiamato anche il veicolo adamantino per classificare la sua enorme purezza. Questo buddismo del adamantino, il Vajrayana o il Dorje Tepa, cioè il nome in tibetano, è essenzialmente fondato su dei presupposti.
Allora, è in estrema sintesi costituita da quattro elementi. Primo, tutto è interdipendente e impermanente. Secondo, tutti i fenomeni e tutti i pensieri concettuali, eccetto quelli dovuti al Dharma Buddha, sono causa, con causa e conseguenza del dolore, sono indissolubilmente legati al dolore e lo alimentano continuamente, perché causano e favoriscono la continuazione dell'esistenza condizionata. Terzo, tutti i fenomeni e tutti i pensieri, le percezioni, le sensazioni, le emozioni da noi erroneamente considerate irreali sono interdipendenti, privi di esistenza intrinseca e di conseguenza hanno come principale caratteristica la vacuità. Quarto, esiste uno stato raggiungibile con la pratica della meditazione e della visualizzazione che è al di là del dolore e del mondo apparente del quale noi siamo vittime e prigionieri, perché non ne comprendiamo la vera natura.
Ecco, ritorniamo indietro al primo punto.
ultimo, però tutto è interdipendente e impermanente.
E in questo naturalmente non c'è nessuna differenza, ovviamente, sul fondamento del buddismo, come è stato insegnato da Gautama il Buddha, perché naturalmente è una semplice constatazione di delle cose così come sono. Perciò naturalmente che tutto sia impermanente mi sembra anche troppo ovvio, perché un'ora fa eravamo nella nostra casa, magari c'era il fuoco acceso, eravamo così guardando la televisione, adesso ci troviamo in questo momento, magari fra un'ora saremo a letto e così via. Vedere che tutto cambia, tutto muta in continuazione, mi sembra che sia una cosa talmente banale che non merita nemmeno il bisogno di essere discusso. Invece per l'interdipendenza le cose sono molto più difficili, anche perché l'interdipendenza, come ho detto le scorse volte, si può leggere a vari livelli. Chiaramente esistono, lo vedremo più approfonditamente più avanti, la catena dei 12 nidana, cioè la catena dell'interdipendenza, per cui tutto è legato assieme, ed è chiaro che il chicco di grano è legato alla spiga, naturalmente il chicco di grano a sua volta è legato alla farina, la farina è legata al pane, il pane è legato al panettiere, al mugnaio, bla bla bla, eccetera. Questo è tutto evidentemente chiaro, però molte volte l'interdipendenza non è così semplice da essere capita e diagnosticata, perché molte volte è molto lontana e ci vogliono cause, condizioni molto importanti per provocare degli effetti, per cui noi non ci rendiamo conto che anche con una piccola azione che noi facciamo o perpetriamo e mettiamo in atto, possiamo provocare dei grossi problemi, dei grossi disagi, delle grosse afflizioni ad altre persone. Si dice in maniera chiara che il battito delle ali di una farfalla sopra l'asa provoca l'uragano in Europa. Per cui naturalmente è chiaro che basta un mutamento, anche piccolo, di una condizione per cambiare tutto. Io, se la mia vista me lo consentirà, diciamo entro l'inizio della primavera finirò finalmente questo libro a cui sto mettendo mano da più di 3 anni e mezzo, in cui faccio l'esempio dell'interdipendenza e del quello che esiste per le leggi di questo universo con la torta sacra. Naturalmente è chiaro che sembra un esempio stupido, però la torta sacra rende bene che cosa questo significa. Il sapore finale della torta sacra, quello che poi l'emozione che si prova nel mangiarla, a chi piace questo dolce, è naturalmente legato all'interdipendenza di tantissimi fattori, che sono la farina, la vanillina, la marmellata di albicocche, la temperatura del forno, il lievito, insomma tutto quello che voi volete. Perciò è un po', dopo che si sta mangiando la sua cartaccia, la torta sa che è difficile capire questo concetto di interdipendenza, però tutto è legato, e non sempre così in maniera semplice, perché non so, voi sapete che le cose hanno un valore non per il valore in sé, che nessuna cosa ha valore in sé, non c'è nulla che abbia valore in sé, è legato essenzialmente nella stupidità umana alla rarità di quello che noi possiamo scambiare, possiamo avere, possiamo ottenere. Perciò diciamo l'oro ha questo grande valore esclusivamente perché se ne trova poco, ma se ne trova poco a trovarlo così. Ne abbiamo un'infinità che potrebbe lastricare l'intero pianeta con spessori alti anche metri. Però purtroppo si trova al centro del nucleo della Terra ed è impossibile recuperarlo. Ma l'oro, diciamo, ha provocato disastri spaventosi, guerre incredibili, ruberie assurde, ed è un metallo nemmeno tanto utile. Ad esempio, l'argento è molto più utile, molto più resistente, ha tante qualità molto superiori, però se ne trova molto di più. Perciò nella nostra mente diamo un valore molto, molto più basso. Ma diciamo, perché se ne trova di meno di oro? Perché appunto c'è un'interdipendenza tra quello che noi abbiamo e quello che è successo 8 miliardi di anni fa. Perché appunto il nostro argento deriva dalla deflagrazione delle supernove che hanno dato origine a questo nostro sistema solare, e invece per formare l'oro, l'oro non si forma nelle supernove, si forma solo nelle cellule, nelle stelle a neutroni, e che sono appunto rarissime. Perciò se avete l'oro tenete però buon pensando, perché ci vogliono altri 8 miliardi di anni per farlo. Però quest'oro è stato interdipendente con tantissime ruberie, con tantissime guerre, con tantissimo sangue, con tantissime distruzioni, con tantissime soperchierie. È tutto collegato, anche se magari il metallo in sé è banale. Perciò diciamo, il conoscere l'interdipendenza, sapere come noi possiamo cambiare con la nostra piccola azione un intero mondo, questo deve essere il nostro obiettivo da seguaci della dottrina dell'illuminato, perché noi non siamo i tessitori della trama, noi siamo un semplice filo della trama. Però se quel filo è sbagliato, se quel filo è sfilacciato, se quel filo è messo in una posizione sbagliata, rende tutta la trama assolutamente, assolutamente incongrua e sbagliata.
Secondo tutti i fenomeni e tutti i pensieri concettuali, eccetto quelli dovuti al Dharma Buddha, sono causa, con causa e conseguenza del dolore. Sono indissolubilmente legati al dolore e lo alimentano continuamente, perché causano e favoriscono la continuazione dell'esistenza condizionata.
E questo è il punto nodale del sistema, che è difficile, è difficilissimo da capire per tutti. Cioè, perché la ragione della sofferenza è legata alla concettualizzazione, cioè a quello che noi pensiamo sulle cose e sui fenomeni. In definitiva, noi diamo un'interpretazione di questo mondo, di questa realtà che crediamo esistere per come noi la concepiamo nella nostra, con la nostra razionalità, che invece non è assolutamente la stessa realtà che esiste. Per cui voglio dire, tutto quello che noi subiamo di dolore e di sofferenza lo subiamo per l'interpretazione che diamo di questa realtà, non per la realtà stessa, perché non è la realtà che ci fa soffrire, ma l'idea che abbiamo della realtà. Per cui a un certo punto, faccio un esempio assurdo, ma posso avere anche un padre aguzzino, che mi ha usato violenza, per esempio, tantissimi anni, e la cui morte potrebbe anche non essere un motivo di dolore, e viceversa potrebbe essere motivo di un dolore devastante. Non è che esiste in sé la sofferenza per la morte del padre, o per la morte della madre, o per la morte della sorella, o di un fratello, o di un figlio. Conta il pensiero che hai in confronto di questa cosa. Cioè nessuna cosa ha valore in sé, Per cui è il concetto che deriva essenzialmente dalla parte per cui siamo uomini, e questa è la grande contraddizione, perché noi siamo esseri umani essenzialmente perché abbiamo un mantello che riveste il nostro cervello, che si chiama appunto per questo corteccia, come la corteccia degli alberi, e che è una struttura di spessore ridicolo, perché noi pensiamo alla corteccia chissà come, riferendoci agli alberi. Invece una carta di credito American Express è più grossa di questa nostra corteccia, ed è quella da cui dipendono tutte le attività cosiddette dai nostri maestri, diciamo delle università superiori, le famose strutture superiori, da cui si deve tutta l'attività intellettiva, razionale, eccetera. E secondo invece la dottrina dei nostri maestri, è proprio questa attività di razionalizzazione che permette di rimanere costantemente in questo samsara, perché costituisce la causa, con causa e condizione, perché venga mantenuto il dolore dell'esistenza. Perché noi, attraverso questo, non ci lasciamo penetrare da questa realtà, ma vogliamo interpretare questa realtà. E siccome questa realtà non è interpretabile nel modo che noi vogliamo, siamo sempre vincolati a quell'idea malsana di realtà che abbiamo. Ed è per quello che siamo sempre qui. Se noi riuscissimo a eliminare questo, sospendere questa cosa e farci penetrare dalla realtà così com'è, dai fenomeni così come sono nella loro essenza, cioè vuoti, noi raggiungeremo una dimensione diversa che ci permetterebbe di superare questo mondo. Però noi non lo vogliamo fare. Non lo vogliamo fare, questa è la realtà.
Sono tutti i fenomeni, tutti i pensieri, le percezioni, le sensazioni, le emozioni da noi erroneamente considerati reali, sono interdipendenti, privi di esistenza intrinseca e di conseguenza hanno come principale caratteristica la vacuità.
Sì. Sta scritto su. Questo è un concetto, altro concetto, diciamo, difficile da veramente da interpretare e da capire, perché in sé tutte le cose sono vuote, tutti i fenomeni sono vuoti, però è un'affermazione che può sembrare apodittica, cioè un'affermazione così che uno lancia così senza possibilità di nessuna dimostrazione. Intanto c'è da dire questo, che noi in sé non siamo assolutamente pieni, siamo vuoti, non è quel vuoto mentale. Ma per capire quel vuoto mentale bisogna fare una serie di passi. In definitiva, se uno mi guarda, mi tocca, mi dà un pugno addosso, io sembro veramente pieno. Non sono per nulla pieno. Sono, diciamo, pieno di un sacco di buchi da tutte le parti, che però non si vedono, perché io sono composto, come tutti voi, come tutti noi, da atomi, i quali sono composti a loro volta da particelle. E diciamo, questi atomi non sono delle strutture come noi le abbiamo sempre concepite, ma sono strutture che dove esiste un nucleo formato da protoni e neutroni. Però poi non esiste un sistema solare intorno al nucleo, così come era concepito in una teoria assolutamente eliocentrica, ma questi particelle si muovono intorno all'atomo con un moto abbastanza randomizzato e casuale, che però forma delle orbite che sono distantissime dal nucleo. Per cui se io fossi qui un nucleo atomico in questo punto esattamente di quarto, il primo elettrone, cioè la particella che è più caratteristica di noi, girerebbe all'altezza di Oristano, cioè circa 100 km, per capire le proporzioni. Vale a dire, io non sono come voi assolutamente pieno, ma sono vuoto, non di quel vuoto mentale, ma per capire questo bisogna prima capire che noi siamo vuoti, ci vediamo pieni, ma non siamo affatto pieni. Se poi guardiamo questo universo non è assolutamente pieno di materia, è proprio praticamente poverissimo di materia, quasi vuoto, abbiamo vuoti cosmici incredibili da tutte le parti, sono distanze impossibili da capire. Per uno che studia anatomia, la prima cosa che uno capisce è che sono dimensioni che sono assolutamente differenti da quello che un essere umano è in grado di concepire. E comunque non è tutto lo spazio e tutte le strutture sono praticamente vuote. Voi pensate che le strutture visibili sono un'inezia in confronto di quello che esiste. E le strutture che sono composte da atomi sono strutture e sono un 4% di tutto quello che esiste. Anche lì è quasi tutto vuoto. Noi sembra tutto pieno qui, ma è tutto vuoto. Qualunque cosa voi tocchiate o possiate vedere, è tutta vuota. Certamente noi, lui dice, ma allora passa attraverso un muro, passa attraverso un muro. Certo, non ci puoi passare, ma perché non ci puoi passare? Essenzialmente perché esiste una forza che si chiama appunto forza elettrostatica, forza elettrostatica, cioè la forza elettromagnetica, scusate, la forza elettromagnetica, che rende questi atomi in maniera ridondante completamente adesi uno all'altro. Ma se per dire capitasse un lampo gamma che sospendesse anche per un solo attimo, come può accadere, questa forma di energia, noi riusciremo a passare attraverso il muro senza nessuna difficoltà, perché questo muro è vuoto, è questo che non ci permette di passare, è essenzialmente l'adesione della forza elettromagnetica a questo. Perciò diciamo, vediamo tutto pieno, ma in realtà è tutto vuoto. Ora, quando noi dobbiamo capire che il vuoto non è il nulla, perché questo è il punto fondamentale della dottrina buddista che è difficile da capire, cioè il vuoto è quello che si chiama nihil, il niente. Perciò noi abbiamo una dottrina che confonde il vuoto con il nulla e si chiama nihilismo. È un'altra dottrina invece che concepisce tutte le cose esistenti ab initio come sempre state e tutte dotate di proprio intrinseca esistenza, che si chiama eternalismo. Ecco, il buddismo è una dottrina che rifugia ampiamente questo tipo di interpretazione tra nihilismo ed eternalismo. Il vuoto è quella struttura a cui, diciamo, lo zero si avvicina molto. Tant'è vero che è stato scoperto dai matematici indiani, lo zero, quei numeri che Fibonacci credeva numeri arabi, non sono affatto numeri arabi, sono ovviamente numeri indiani che gli arabi avevano chiaramente copiato nelle loro scorrerie in India. Questo zero però sembra nulla, ma non è nulla assolutamente. Tant'è vero che se voi mettete lo zero prima dell'uno e dopo l'uno potete avere grandi differenze. Provate a darmi uno zero davanti a un dollaro e provate a darmi 10.000 zero dopo uno di un dollaro. Vedete che io sarei ricco di miliardi, miliardi e miliardi, perché appunto quello zero è in grado di dare una qualificazione e una forma e una sostanza a tutte le cose numeriche. Per cui quando noi parliamo del vuoto dobbiamo rifarci al concetto della dottrina del Big Bang, cioè la dottrina nella quale a un certo punto in una entità spaziale dal vuoto sono sorte tutte le cose, ma non dal nulla, dal vuoto, perché il vuoto è una entità virtuale, perché tutto questo mondo è una struttura virtuale nella quale gli atomi e le particelle, veramente più che gli atomi, si uniscono e disuniscono a formare quella che è la nostra realtà apparente. Per cui naturalmente, essendo tutto vuoto, nessuna cosa ha un valore di per sé stesso, ma i fenomeni, come noi li concepiamo, sono solamente nella nostra mente. Ovviamente noi abbiamo bisogno di una realtà convenzionale, perché voi dovete ben capire che noi siamo figli di scimmie, questo siamo, figli di scimmie, e le scimmie a loro volta erano figli di altri animali. Per cui a un certo punto ovviamente abbiamo avuto bisogno di una realtà convenzionale, chiamare una cosa albero, un'altra cosa foresta, un'altra cosa vaso, ma quello che chiamiamo vaso, voglio dire, è solamente nominalismo. Il sé, questa cosa, non è assolutamente un vaso, non è assolutamente un vaso. Questo tavolo, che noi chiamiamo tavolo, è un tavolo perché noi lo definiamo tale. Non è che sia un qualche cosa che in sé abbia questa concettualità. Potrebbe, adesso questo qua è di bassa qualità, è forse una cosa che mia nonna chiamava formica probabilmente, ma se fosse di legno, basterebbe smontarlo e diverrebbe un bellissimo alimento per il fuoco, creerebbe un ottimo calore nel camino. Non è che che c'è una cosa che in sé esista, niente esiste in se stesso, perché tutto è vuoto, privo di esistenza intrinseca. Siccome noi siamo di dottrina giudaico-cristiana, naturalmente come nostra provenienza, linea di massima, poi ci sarà qualcuno che è nato in famiglie atee o famiglie che musulmane o altro, però la maggior parte di noi proviene da famiglie, diciamo, dove è stato insegnato la dottrina giudaico-cristiana. Per capire quello che voglio dire io è molto semplice, perché se esistesse una cosa che avesse ragione d'essere in se stesso, voglio dire, questo è quello che la dottrina giudaico-cristiana chiama Dio. Dio. Vabbè, cioè qualche cosa che in se stesso ha tutte le ragioni di essere. Ora, tutto questo nel buddismo non esiste. Ma non perché il maestro non ha mai parlato di Dio, non ha mai parlato di Dio. Il maestro parlava delle cose come sono. Quello che si vede, quello che deve essere immediatamente capito, immediatamente usato per la nostra specifica salvezza fisica e mentale. E in questo posto, voglio dire, faceva il famoso sutra, no? Che a un certo punto c'è un soldato indiano colpito da una freccia e questo si attarda a dire: ma chi ha forgiato questa freccia? Quali sono le penne di questa freccia? Chi è che le ha fatte così colorate e belle? Chi ha lavorato tanto bene la punta di questa freccia? E tutto il resto. Mentre il sangue sgorga, la vita se ne sta andando e tutto finisce. Il maestro diceva: ma non sarebbe meglio, anziché, non sono state queste le parole che traduco io così in maniera banale, non sarebbe meglio, diciamo, se sei bravo, togliersi la freccia oppure chiamare il medico che lo faccia lui, poi tamponare la ferita e proseguire la battaglia? Tutto sommato, il tempo per fare discorsi di metafisica, il maestro non l'ha mai avuto, non ha mai voluto toccare questo argomento. Intanto io sono sempre di cultura germanica e Goethe diceva: ein Gott als Mensch weit fließen, ein Gott, un Dio che può essere capito non è Dio. Capito? Questa è la realtà. Per cui naturalmente quel Dio concepito così, noi non dobbiamo, uno permane nel suo cuore ed è giusto che abbia la sua precisa idea e la sua precisa religione e dottrina, ma ci mancherebbe che io non possa essere rispettoso per le sue idee. Ma il maestro non vuole parlare di questo. Ma se fosse questo, quello sarebbe un'essenza. Ecco, il maestro dice che non esistono essenze, che tutto invece è interdipendente, per cui è legato uno all'altro. E se io sono legato ovviamente a quello che mangiano stasera, vuol dire che non sono un'essenza, visto che dipendo dal cibo che devo mangiare, dall'aria che respiro, dal tipo di accudimenti che avrò, eccetera. Un'essenza invece è qualche cosa che in sé ha la sua ragione di esistere. Ecco, questa cosa non è concepita dal buddismo, cioè non è contemplata. Non è che poi questa cosa si nega, semplicemente proprio non se ne parla, non si dice solamente che non c'è nulla che ha una natura essenziale. Tutto è legato perciò uno all'altro. La parola della parola interdipendenza, in tibetano Siccome il tibetano è una lingua un po' difficile da tradurre, è proprio l'acqua, ad esempio, come se io mi avvicinassi a questa colonna e a un certo punto perdessi l'equilibrio. E allora mi appoggio, ecco, a questa colonna per reggermi. Ecco, questo è il tendrei, cioè l'atto di appoggiarsi a qualche cosa per riuscire a restare in piedi. Ecco, non esiste niente, niente di dimostrabile, sia chiaro, sia chiaro. Noi non sappiamo niente di quello che veramente esiste come la realtà di questo universo. Tutto ci sfugge, noi siamo molto limitati, però di quello che è dimostrabile, e questo solo per il maestro conta, quello che può essere dimostrato in maniera esperienziale, non c'è nulla che può essere così paragonato a un'essenza. Perciò voglio dire, la nostra dottrina è basata sul fatto che bisogna prima di tutto capire che tutto è interdipendente, che tutto è impermanente, che tutto è vuoto. E naturalmente allora tutte le diatribe che facciamo, gli odi di cui ci nutriamo, le paure che avvengono nel nostro cuore, le rabbie improvvise che sorgono dal profondo del nostro essere, tutto questo non ha nessun significato perché è pura espressione di quello che noi pensiamo, di quello che noi sentiamo, di quello che noi proviamo, di quello che noi per cui ci emozioniamo, ma non ha un valore in sé. Lo possiamo sempre fare e in certi momenti della vita può essere anche bello, una cosa utile, ma mi posso emozionare per questa ragazza di cui sono innamorato e poi non volerla manco dipinta dopo 3 mesi. E quella ragazza cosa ha perso di quello che credevo un'essenza? Nulla ha perso. Sono io, naturalmente, che ho cambiato opinione, ho cambiato percezione, ho cambiato sensazione, ho cambiato emozione in confronto di quella cosa che in sé non aveva nulla di quello che io le attribuivo. Solo che non capire questo porta in continuazione dolore e sofferenza e fa sì che noi rimaniamo in questo samsara, non raggiungiamo dimensioni diverse e non possiamo liberarci dai vincoli di questo mondo, perché questa è la realtà. Dobbiamo liberarci dai vincoli di questo mondo per poter raggiungere dimensioni diverse e poter accedere a dimensioni diverse e in qualche modo lasciare questo mondo in maniera diversa.
Quindi, quarto, esiste uno stato raggiungibile con la pratica della meditazione e della visualizzazione che è al di là del dolore e del mondo apparente, del quale noi siamo vittime e prigionieri, perché non ne comprendiamo la natura. Questo stato è il nirvana.
Allora noi siamo, in poche parole, molti lo ritengono seriamente, noi siamo come in un videogioco. Mettiamo che questo non fosse quello che noi riteniamo che sia, ma fosse un videogioco. Noi non potremmo mai liberarci da questa situazione, perché chi amministra i fili di questo videogioco, ovviamente chi ha in mano la console del videogioco mi sta suggerendo le parole da dire, mi dice dove mi devo spostare, fa sedere i voi lì, mi fa alzare, apre la porta, chiude la porta, spegne la luce, accende la luce. Questo è quello che in effetti noi siamo effettivamente. Magari non esisterà il videogioco come eminenti fisici quantistici suppongono, che noi siamo veramente in un grande videogioco, ma comunque non voglio arrivare a questa estremizzazione. Ma nella realtà, nelle cose, noi siamo prigionieri di un mondo apparente, che se voi ci pensate bene, viviamo come se fosse un videogioco. Noi ci comportiamo continuamente con un ruolo, facciamo sempre all'incirca le stesse cose, siamo sempre abitudinari, cerchiamo di cambiare certe caselle del sistema, ma tutto sommato, voglio dire, ci comportiamo quasi questo mondo fosse il nostro vero mondo. Invece questo è soltanto il mondo apparente, il mondo apparente. Abbiamo nel corso della nostra vita una serie di avvisi che ci vengono da altre dimensioni, da altri mondi, da altri universi. Non tutti noi siamo così, senza nessun segno. Tante volte nel sogno, nel sonno, nel momento ipidagogico, nel momento del risveglio, nel momento dell'addormentamento, in certe condizioni emozionali, in certi stati appunto di particolare aggregazione. Concepiamo che c'è qualche cosa di diverso, no? Qualcosa per cui questo mondo non è veramente il nostro mondo, che è un mondo apparente, concepito così perché noi siamo figli di scimmie e abbiamo necessità di concepire questo mondo come il nostro mondo. Ma questo mondo è il nostro invece solo apparente. Esiste uno stato, in poche parole, che va oltre questo mondo, ma purtroppo non è raggiungibile con i mezzi di questo mondo. I mezzi di questo mondo sono essenzialmente la razionalità. Servirà per sapere quanto costa il pesce che dobbiamo comprare, servirà per guidare l'automobile, servirà per studiare ingegneria, servirà per fare i calcoli infinitesimali, ma non serve a nulla per lo scopo fondamentale di superare la realtà apparente di questo mondo. Bisogna assolutamente non abbandonare la razionalità, che sarebbe un assurdo, perché noi in questo mondo, per quanto ci è dato vivere, dobbiamo vivere. Noi dobbiamo sospendere la razionalità, una cosa diversa che abbandonare la razionalità. Sospendere la razionalità è abbandonarci alla parte più essenziale di noi stessi. Quel famoso corpo sottile di cui ho tante volte parlato e che permette di raggiungere dimensioni che sono al di là dello stato concepibile e dello stato di cui si può parlare, perciò sono situazioni ineffabili ma sono esperienziabili, che portano appunto a una temporanea cessazione del dolore, della sofferenza prima, e a una definitiva cessazione del dolore e della sofferenza poi, cioè lo stato del nirvana. Per far questo vi ho detto qualche cosa che ho imparato in lunghissimi anni di impegno e fatica con i miei studi, però per la prima volta quest'anno vi ho detto il segreto. C'è tra voi pochissime persone che hanno cominciato a mettere in pratica questo insegnamento, altri non hanno fatto nulla. E sono appunto quello che non bisogna misurare assolutamente nulla razionalmente, bisogna osservare senza applicare la razionalità, bisogna lasciarsi penetrare da questa realtà, non osservare in maniera partecipe e razionale questa realtà, perciò non bisogna misurare nulla, non bisogna osservare razionalmente nulla, non bisogna interpretare nulla e non bisogna dividere nulla. Sono le quattro sole possibilità che abbiamo, ovviamente sospendendo la razionalità, per raggiungere quello che si chiama il campo quantico, che permette di raggiungere un livello, una dimensione diversa da quella che tutti noi abbiamo e vediamo, ma non sono fantasie, perché possono essere, questo che sto dicendo io non è una fantasia che uno dice ah, questo è tanto sangue di melone alle rotelle poco a posto, no, perché può essere sperimentata da ognuno di noi che si metta nelle stesse condizioni che io sto descrivendo. Perciò il maestro non ha detto una cosa che è solo nella sua mente, dice io con un carro di fuoco da Capilavasso raggiungo la Cassiopea. Ecco, così è una cosa fantasiosa e fantastica e assolutamente non condivisibile. No, fa, diciamo, un trasmette l'idea di un insegnamento fondato su due tipi di informazioni. Uno è le persone come noi, i poveracci come noi, un sentiero graduale, e anche qualche cosa di un sentiero intuitivo nel quale è possibile, mettendosi nelle stesse condizioni, riprodurre esattamente il percorso che il maestro ha fatto per raggiungere quella che si chiama l'illuminazione, che non è altro che una dimensione diversa, solo nella quale noi possiamo raggiungere quello che è il nostro vero obiettivo. Senza quello restiamo sempre quello che siamo. Stare in questo mondo, continuare a mangiare la pasta asciutta o magari il risotto alla pescatora, morire in questo mondo, rinascere in questo mondo in continuazione, perché ovviamente non possiamo raggiungere nessuna altra dimensione. Insomma, per quello che concepisco io e per quello che ho potuto capire io, per le poche insegnamenti segreti che ho ricevuto io, il problema è di raggiungere un livello dimensionale diverso da quello che noi abbiamo, per poter appunto attraverso wormhole, buchi di tarlo o diciamo tunnel spazio-temporali, raggiungere universi diversi, dimensioni diverse, eccetera. Tutto questo non è una cosa così, è una cosa perfettamente compatibile con quello che è l'unico sistema valido di questo universo, cioè il sistema matematico. Tutto, prossima volta dirò qualcosa in più, corrisponde a un codice. Se si capisce il codice, si può interpretare le cose in maniera diversa inizialmente, perché purtroppo bisogna sempre partire dalla razionalità. Diceva Nagarjuna, bisogna usare le parole per poi distruggere le parole. Perciò da prima interpretiamo, poi capiamo che quella interpretazione non serve e poi ci portiamo a un livello diverso. A quel punto, raggiungendo quel livello, noi possiamo raggiungere un codice che permette appunto di abbandonare questo tipo di realtà nella quale viviamo per un tipo di dimensione completamente diversa. So che non è una cosa così semplice né da capire, tanto meno da spiegare, però nella realtà si tratta di una dottrina esoterica, di una dottrina che non è riservata a tutti. Consideratevi anche fortunati, perché avete comunque, tramite la mia povera persona e la mia scarsa avete un seme che è maturato, coltivato dentro, può portare la vostra mente a un livello che non era assolutamente concepibile da raggiungere. E tutto questo con la semplice forza della meditazione e della visualizzazione, purché si sappia che cosa bisogna ottenere. Il nostro obiettivo fondamentale è l'assimilazione con la luce, perché noi siamo essenzialmente luce. Non c'è parte di noi che non sia luce, deriviamo da una supernova, questo non è possibile contestarlo, che è la luce pura, luce, una luce intensissima. Solo che poi ci siamo aggregati in questo che sembra una materia oscura, ed è in parte una materia oscura, e dobbiamo liberare questa che è la nostra materia oscura, la nostra energia oscura, in un'energia di luce di cui noi siamo fatti, liberando le vacuolazioni, liberando tutto quello che resta, tutto il ciarpame del cosiddetto mostro concettuale o mostro cognitivo, come si dice. Chi vuole restare con il mostro cognitivo, per carità, avrà il premio Nobel lo secolo di tutte le persone che banalmente seguono questa cosa, ma non raggiungerà l'illuminazione. Insomma, così dire, qualche piccola pena bisogna ottenere pure, no? Magari devi il primo nome, ma non ti l'illuminazione. Domande?
Ma scusi, va bene che tutto è così, quello come diceva il Buddha, così è e comunque sia, ma il Buddha ha mai cercato di spiegare qual è la causa prima di questo?
La causa
prima di tutto questo.
E questo ci fa cadere di nuovo nell'eternalismo.
No, perché non Dio, non ci deve essere comunque una causa per quello, per tutto quello che è questo, per questa patagata.
Il problema è che disgraziatamente questa me dispiace fare questo discorso, perché io sono stato educato alla religione cristiana e sono molto, molto rispettoso delle religioni cristiane. Il Dalai dice ce ne fossero tanti buoni cristiani, ed è una dottrina che non insegna niente di sbagliato agli esseri umani, è anche una dottrina che, ripeto, se fosse applicata nella sua profonda essenza, sarebbe una dottrina molto utile in questo mondo. Però detto questo, voglio dire, quando diciamo noi cerchiamo una causa, mettiamo che cerchiamo che la causa è Dio, mettiamo, no? Però dopo, a questo punto, se il nostro ragionamento è cercare le cause, dobbiamo anche dire, ma qual è la causa di Dio? Cioè, non è che basta poi arrivare a un punto e non c'è nessun'altra cosa, dobbiamo proseguire. Non è che esiste, cioè, voglio dire, le cause con cause e condizioni, voglio dire, sono sistemi, io adesso parlerò la prossima volta di matematica, perché è proprio importante capire la matematica e la fisica per capire questo, altrimenti non abbiamo le basi per farlo, ma la causa con cause e condizioni avvengono solo in un sistema di fisica classica, dove esiste appunto un universo diciamo di tipo newtoniano, classico, nel quale bisogna tutto spiegare attraverso le cause, con cause e condizioni in cui questo accade. E questo è molto importante per noi, naturalmente, perché io, quando c'è un incidente stradale, voglio dire, arriva un ferito, dico, ecco, come ha avuto un incidente stradale, è morto in automobile, e ha perso molto sangue, ha fatto questo, tutto questo va benissimo, però sempre è riferito a questo mondo apparente. La cosa che conta nel mondo quantico non è la causa con causa e condizione, perché non esiste una vera causa con causa e condizione, ma esiste un sistema di relazione. Se uno non capisce il sistema di relazione quantica, purtroppo, disgraziatamente, non riesce a capire nella profondità, secondo il mio modestissimo parere, il buddismo. Perché il buddismo è un problema di relazione energetica. È un problema di energie che interagiscono fra loro. Tanto non è possibile in nessun modo capire per una mente limitata come la nostra, voglio dire, tutto questo discorso. Bisogna lasciarsi, in poche parole, trasportare dall'onda del mare. Se io comincio a dire, ma questo mare chi l'ha fatto? E questo mare perché è di colore azzurro? E perché è di colore verde? E perché non ha colore? E perché è grigio? E quanto sale c'è? E qual è il pH? Quali sono i gradi tedeschi? E quali sono i quello? Cioè, ce ne è impazzire completamente. Il problema è che noi non... Cioè, nessuna cosa, in poche parole, che esiste in questo pianeta dovrebbe essere così com'è. Questo pianeta era un inferno terribile, un inferno terribile. Tutto nasce da un'infinità di eventi, di relazioni che sono verificati e che adesso costituiscono il nostro maggiore problema. Perché la vera relazione che esiste tra le cose è una relazione quantica. Quando voi vedete, e vedete qui, temperature di 28 gradi e nel contempo negli Stati Uniti temperature di 40 gradi sotto zero, voi dite, allora non è vero che questo pianeta si sta riscaldando, e non sapete che invece i due eventi sono in relazione assolutamente lineare fra loro, sono due facce della stessa medaglia, sono espressioni della stessa cosa. Solo se non lo capiamo questo, capito? Non riusciamo a uscire da questo inferno. Questo mondo sarà sempre più caldo, in certi posti si avranno sempre inverni più freddi, il Niño farà un'azione sempre più devastante, ci saranno sempre più uragani, sempre più cose, perché tutto è relazionato. Noi tutto questo, non c'è un insegnamento qui di fisica o di matematica. Quello che per me conta è come uno può tradurre questo discorso in se stesso. Noi dobbiamo, in poche parole, abbandonare temporaneamente la razionalità, cioè dobbiamo, in poche parole, resettare il sistema cognitivo, quella famosa razionalità, che è frutto essenzialmente dell'educazione che abbiamo ricevuto dai nostri genitori, dai nostri insegnanti, da tutto quello che abbiamo visto e dalla rielaborazione che noi abbiamo fatto. Noi dobbiamo, con la nostra meditazione e visualizzazione, penetrare tra quello che l'hardware, diciamo, cioè il cervello e la mente, in un punto, è il programma, diciamo così, il software, in un punto virtuale che si chiama l'interfaccia. E che soltanto attraverso la meditazione e la visualizzazione si può accedere a questa interfaccia, che non si vede come si vede quella del computer vero, ma che esiste ovviamente. E allora, inserendoci in questa interfaccia, possiamo resettare tutte quelle banalità di cui la nostra mente è piena, che sono motivo di continua sofferenza. Capito? Di continua sofferenza. Sì, quando non riusciamo a fare questa operazione, intanto piangeremo ogni volta che morirà una persona, rideremo quando magari uno dice una banalità o altre cose. È ignorare completamente la struttura di questo universo o di come sono i fenomeni. Lo possiamo fare, lo facciamo ogni giorno, continuiamo ogni giorno a farci del male, voglio dire. Come diceva Moretti a un certo punto, di qualcosa di sinistra, e io dico di qualcosa di buddismo, ecco così.